And the Oscar goes to Due to Minari.
Che i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Che ore, scusa, ma che ore, che non lo posso perdere. L'ultimo spettacolo, fine del mondo, immondo, visione diretta da San Pietro per l'occasione.
Sì, noi vorremmo sentirla tutta, ma dobbiamo pure cominciare la trasmissione. Certo che potevamo andar via tranquilli noi, secondo te?
No, dai, così. Devo dire, c'è un'atmosfera un po' da ultimo giorno di scuola oggi negli studi,
sì,
perché
esatto.
Già coloro che ci hanno preceduti, pasticcini, bottiglie di vino, esatto. Bottiglioni,
allora,
insomma.
Sai che c'è, i signori della Microsoft hanno detto, adesso ci penso io a moderare tutti i vostri entusiasmi. Fermi là.
Una bella secchiata di acqua gelata.
Mamma mia.
Che ci ha fatto un po' modificare la scaletta. Avevamo,
esatto.
Diciamo che la puntata resta incentrata su quello che avevamo immaginato, cioè i trasporti, perché mm-hmm. oggi parleremo comunque di trasporti.
Bene.
Parleremo di truffe collegate alle auto, perché facile.it ha diramato appunto questi risultati di un sondaggio molto interessante che serve un po' a mettere in guardia tutti noi. Poi abbiamo, ovviamente, ci avviciniamo al grandi fine settimana dell'esodo estivo.
Ai grandi esodi.
E quindi Silvio Scotti ci ricorderà un po' sia gli ultimi controlli da fare, sia come funziona tutta la vicenda dei controlli da parte dell'autovelox. Però andate piano, mi raccomando, andiamo piano, siamo prudenti. Ma prima di tutto quanto, oggi ci sono...
La cronaca si impone.
Sì, aerei che non partono,
borse che comunicano in maniera rallentata i propri dati, i flussi finanziari naturalmente sono rallentati, al momento mi sembra tutto regolare, però questa mattina l'avvio per alcuni indici, in particolar modo appunto per Piazza Affari e per Londra, è stato ritardato. Quindi stiamo creando un po' di suspense su tutto quello che è successo quest'oggi. È partito tutto dall'Australia, poi le notizie hanno cominciato a contagiare anche le altre economie del mondo. Io ad un certo punto ho letto, insomma, che le tre principali compagnie aeree americane, United Airlines, American Airlines e Delta, hanno decretato lo stop ai voli. Questo potete immaginare che cosa possa significare a livello mondiale, ma via via poi abbiamo scoperto che in realtà in molte altre città e molti altri aeroporti si stavano assumendo decisioni analoghe. Quindi c'è questo problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici, con una interruzione di rete di massa che sta causando disservizi a trasporti aerei, a banche ancora non abbiamo visto niente, vedremo che cosa succederà. Abbiamo il tema delle borse e anche broadcaster media, ma che succede?
Non lo sappiamo, però pare con buona pace dei complottisti che sia una cosa molto più banale, cioè un aggiornamento che è stato rilasciato presumibilmente di notte, un aggiornamento di un fornitore, da parte di un fornitore di Microsoft. E chiaramente, perché parte tutto dall'Australia? Perché lì sono quelli che si svegliano per primi. E si sono accorti che i computer non funzionavano più correttamente, chiedevano il riavvio, eccetera. Ma non mi voglio allargare.
No, facciamolo spiegare ad un esperto.
Esatto, un altro esperto di valore mondiale.
Il top di gamma, qua al di sotto non si va mai, neanche per i disservizi.
E quindi l'abbiamo scomodato subito. Lancio solo un messaggio agli ascoltatori.
Esatto.
I numeri sono come sempre a disposizione anche oggi in questa ultima puntata della stagione 23-24. 800-24-0024 il numero verde per parlarci in diretta, oppure 349-238-6666. In particolare, siete in aeroporto, siete in stazione, state notando dei disservizi, dei problemi, dei ritardi che non sembrano preventivabili? Ecco, fatecelo sapere. 349-238-6666.
Annuncio anche, lo ha fatto sapere poco fa Autostrade per l'Italia, che il gruppo avrebbe attivato il sistema informatico di business continuity fin dalle prime ore della giornata, proprio per far fronte al disservizio digitale che si sta registrando a livello mondiale. L'ASPI lo ha annunciato sottolineando che sono stati limitati al massimo i problemi e il servizio sulla rete è stato sempre garantito. Previsto e attivato anche un presidio straordinario di uomini e mezzi sin dalle prime ore della mattinata. Vuoi fare gli onori di casa annunciando l'ospite che abbiamo scomodato per spiegarci quello che succede?
Come no, se non abbiamo uno stacco musicale previsto, no. Andiamo perché subito. Anna Riva mi dice di no. E allora, benvenuto Gianfranco Giardina, direttore del portale di tecnologia dday.it, esperto di audio video, elettronica di consumo, di elettronica in generale. Ingegner Giardina, buongiorno.
Grazie mille e bentrovati a tutti gli ascoltatori.
Allora, abbiamo fatto amicizia con questo signor CrowdStrike. Facci un po' tu la traduzione di allora, questa CrowdStrike entità.
È un'azienda che produce software e software di sicurezza. Quindi la cosa che potrebbe sembrare controintuitiva, ma è accaduto proprio questo, è che CrowdStrike è uno dei più bei lucchetti, diciamo così, che proteggono sistemi client e server Windows, quindi Microsoft. E in realtà è qui inizia e finisce, diciamo, la responsabilità di Microsoft, cioè è quella di avere il sistema operativo più applicato al mondo. In realtà anche Microsoft utilizza i prodotti CrowdStrike e quindi l'agente Falcon, così si chiama, per proteggere anche le proprie infrastrutture, quindi quelle che sono sul cloud di Microsoft, che si chiama Azure, che è uno dei più utilizzati a livello mondiale, poi dalle grandi aziende, dai grandi network, per ospitare i propri sistemi. Cosa è successo? Questo aggiornamento di CrowdStrike, che come sempre negli aggiornamenti non è istantaneo in tutto il mondo, ma viene distribuito per aree, per zone in tempi ravvicinati, ma comunque ore, è stato distribuito e questo lucchetto, cioè ha rotto il lucchetto. Il lucchetto è bellissimo, protegge, ma se si rompe resta fuori anche il proprietario di casa, ed è quello precisamente che è successo, cioè tutti i server coinvolti da questo aggiornamento non sono più ripartiti dopo l'aggiornamento. Quindi questo significa che come noi ci siamo svegliati stamattina, quindi non mi avete scomodato perché sono in servizio dall'alba ovviamente
il riservista di turno praticamente
purtroppo sì, ma peggio per gli IT manager di mezzo mondo, di tutto il mondo, che si sono trovati i sistemi bloccati. Per come siamo organizzati, oramai abbiamo informatizzato giustamente tutto, un server bloccato significa non poter erogare anche dei servizi fisici, cioè i voli non sono partiti perché non si riusciva a mettere le carte in barco. In India, dove forse sono un pochino più flessibili, diciamo così, ho visto si trovano su X, si trovano su internet carte di imbarco compilate a mano. Ecco, nel mondo occidentale non si fa, anche per motivi di sicurezza, e quindi per questo le compagnie, alcune compagnie hanno detto abbiamo i sistemi giù e non possiamo far volare gli aerei. Cioè,
mi fa
gli aerei
male la testa
volare,
a solo pensare, esatto, alle conseguenze di tutto questo. Per una giornata che in America, in cui si bloccano tutti i voli, quali possono essere le ricadute dei giorni successivi? Fai ripartire tutte quelle, ma vabbè, non ci voglio neanche pensare. Guarda,
un ascoltatore ci segnala, guardate che non funziona neanche una app che serve per le colonnine per l'auto elettrica.
Ho visto, per ma cui può essere questo, dici?
Non lo so se può entrarci. Possono essere, la cosa può diffondersi anche alla gestione di altre piattaforme. Sto pensando, che ne so, adesso mi viene in mente il noleggio, le auto noleggio, ma perché abbiamo poi degli ospiti che ci occuperanno di trasporti, però penso anche alle varie cose cloud. Anche qui la nostra azienda, il Sole 24 Ore, ha tantissime cose sul cloud.
Ebbene,
quindi
come no.
Nel sistema
media
Microsoft.
Company, questa mattina banalmente Sky TG24, i colleghi leggevano le notizie dai propri telefonini personali e andavano in onda senza sigle, senza altri contributi, perché avevano i server bloccati, cioè, quindi effettivamente si è bloccato molto. Mm-hmm. No? E questo ci dice un paio di cose. Innanzitutto queste cloud molto concentrate non sono probabilmente una buona idea, questo non solo per la vulnerabilità in caso di attacchi, che ripetiamo non ci sono stati, però è chiaro che questa è una specie di prova generale di attacco. Se ci fosse un attacco e riuscisse ad andare a buon fine su un'infrastruttura come quella di Microsoft, mezzo mondo si ferma, e questo è chiaramente una vulnerabilità con la quale dobbiamo fare i conti. Il secondo aspetto importante è che in questo caso specifico la mitigazione è abbastanza semplice, quindi stanno ritornando online tutti i servizi senza problemi. Il punto qual è? Perché si parla tanto di trasporti? Perché i trasporti, che hanno un sistema oramai iper ottimizzato, sappiamo che gli aerei a terra stanno pochissimo e ripartono per la nuova destinazione, ogni macchina fa molti voli durante la giornata, è chiaro che un blocco di un'ora, di due ore, per esempio negli Stati Uniti, avrà ripercussioni sul traffico aereo per le 48 ore successive. Adesso noi abbiamo gli aeroporti italiani che sono abbastanza protetti in questo momento, abbastanza regolari, ma perché non siamo grandi hub internazionali, ahimè, perché Parigi, Amsterdam invece sono in cosiddetto stato di outage massimo, cioè quindi hanno cancellazioni, hanno grandi ritardi e tutto quello che non è partito dagli Stati Uniti o che è partito in grande ritardo arriverà in grande ritardo e quindi ripartirà questa sera o domani mattina in altrettanto ritardo, quindi il sistema insomma è più efficiente, è più efficientato, è più diventa fragile, certo. Questo più è un fatto ingegneristico.
Altre conseguenze, okay. Giovanni da Bologna ci racconta: io non riesco ad acquistare dei biglietti online per un traghetto in Grecia, per esempio. Un altro ascoltatore che stamattina provava ad utilizzare due servizi, quello del proprio operatore dell'energia, lo hanno invitato a richiamare perché il sistema è down, non funzionano neanche i sistemi della sua banca, mi hanno invitato a tornare domani, questo ce lo racconta Ivano, quindi stiamo...
Un'ultima cosa allora Gianfranco, poi ti lasciamo tornare, come viene da dire, in trincea, anche se io non amo le metafore di tipo bellico, però insomma sì, diciamo in sì, servizio, sì, in certo. Prima linea, ecco. Questa cosa, hai detto, è circoscritta, cioè in realtà poi si fanno ripartire i computer, in qualche modo la cosa si supera, non rischiamo un blocco di giorni e giorni, cioè tu ci hai descritto dei disagi a cascata, ma l'evento scatenante, mi pare di aver capito, è concluso o no?
Sì, è identificato, la correzione è identificata, si tratta di entrare su tutte le singole macchine, banalmente riavviare le modalità provvisorie e cancellare un file, quindi non è una complicazione drammatica, però ovviamente va fatta su tutte le singole macchine, prima vengono fatte le macchine più importanti, per questo ci sono ancora dei servizi diciamo meno strategici o meno rilevanti che ancora non sono ripartiti, penso al traghetto greco, magari quel server ancora non è stato fatto ripartire, ma la cosa rientra, è l'aftermath che dobbiamo fare, cioè la valutazione delle conseguenze possibili, anche perché è una bella ovviamente non è auspicabile, non l'avremmo auspicato, ma è un bel stress test del sistema,
certo.
Per capire quanto è importante avere delle situazioni, delle soluzioni non solo sicure ma anche molto distribuite. Se il sistema di sicurezza CrowdStrike e l'agente Falcon riguarda la stragrande maggioranza dei server nel mondo, questo può essere un problema tanto quanto un attacco di sicurezza, quindi una biodiversità anche degli strumenti è un valore per il sistema, perché evitiamo che di lasciare a terra le tre maggiori compagnie aeree, magari ne resta a terra una, ecco, di quelle americane, capito? Quindi,
la concorrenza fa bene anche da questo punto di vista,
quello che volevo dire, questo è il motivo per cui a volte poi i grandi regolatori mondiali mettono sotto osservazione i più grandi gruppi mondiali, appunto per pratiche che in realtà non sono molto aperte alla concorrenza, ma operano quasi in regimi appunto monopolistici, e quindi queste
facilmente
sono poi le
diventano
ragioni
più fragili,
esatto.
Come ci ha spiegato l'ingegner Gianfranco Giardina. Gianfranco, sì. Grazie.
Grazie molte.
Grazie mille.
Gianfranco Giardina, direttore del portale di tecnologia dday.it, esperto di audio, video, elettronica di consumo. Buon lavoro Gianfranco.
Allora, intanto grazie un altro ascoltatore ci scrive: come conseguenze, server del centro medico di cui mi serviva stamattina, servivano i servizi a Milano bloccato, Bluetooth bloccato. E poi Elena, magari su questo poi Andrea Polo, preparati perché qualche domanda te la faccio. Che pagherai i danni ai passeggeri, chiede Elena, o ad altre società? Qua si apre veramente un'altra bella parentesi.
Anche un altro ascoltatore dice: se io stessi facendo una transazione per un affare e non riesco a concluderla, che succede? Posso
infatti, chi paga?
Chiamare in causa qualcuno? Ma...
speriamo che va a rotoli tutto, così non si paga il mutuo, e vai!
Certo, cara Deborah, 3 o 4 giorni fa hai fatto una bella gufata dicendo dei tecnologici americani che stanno salendo. Dal giorno dopo in poi su tutta una serie di temporali impressionanti. Brava, ha fatto una bella gufata, complimenti,
I servizi anche sulle banche, le carte di credito BPER non mi permettono di fare i pagamenti online, non mi permettono di vedere la mia giacenza, il resto dell'applicazione funziona, ma non mi fa vedere le mie carte.
Ma io non ho disservizi nei trasporti perché non ho utilizzato trasporti pubblici, però lavoro per una banca e buona parte dei sistemi connessi a Microsoft sono o fermi o molto molto rallentati.
Salve, sono uno dei tecnici che per una delle aziende colpite è in questo momento in ballo per cercare di rimettere a posto e ripristinare l'operatività.
Grazie. Allora, un altro ascoltatore, concludiamo con questo, segnala una serie di ritardi sulle linee ferroviarie, vabbè, quella è una situazione normale. Anch'io avrei voluto fare questa battuta, perché è vero, purtroppo, perché veramente tramite ferrovia non si riesce più a fare un viaggio che si concluda nella puntualità, è vero che stamattina c'è l'ennesimo guasto sulla linea nel nodo di Firenze che sta paralizzando quella linea là, con ripercussioni su tutto il resto.
E questa volta Microsoft e CrowdStrike non c'entrano.
Venerdì di paura. Allora, siete comunque interpellati sui temi di vostra competenza, lo dico a Silvio Scotti e ad Andrea Polo. Buongiorno intanto ad entrambi. Silvio, ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Il nostro esperto di codice della strada, l'esperto di tutto il resto invece Andrea Polo.
Anche di crisi, però.
È vero, è vero, perché tu hai scritto Crisis Therapy con Neone del Sole 24
esatto,
Ore.
Esatto.
Quindi... E questa è una bella crisi anche per Microsoft?
Sì. Sì, decisamente sì. Perché mette in evidenza proprio quello che racconto anche nel libro, la necessità di un piano B, perché non necessariamente le crisi, come raccontava perfettamente Gianfranco Giardina, arrivano dall'esterno, dall'attacco, da qualcosa che può essere previsto come pericolo,
come cigno nero, diciamo, della situazione.
Esatto, per cui insomma lì, sempre per fare una metafora che invece piace a Mauro, si parla di crisi cobra e crisi pitone. Lascio a voi a questo
crisi
punto,
corallo, a questo
no,
punto.
Quella è la truffa, invece poi la crisi va risolta, però sì, è uno di quei momenti in cui, come si diceva prima, servono dei piani di recupero che devono essere oliati e messi in prova prima che qualcosa veramente accada. Immagina se Microsoft, che ora scherzi a parte è una azienda ipergalattica da questo punto di vista, immagino abbia fior fior di piani di azione, si fosse svegliata questa mattina senza sapere dove mettere le mani e che cosa fare. Sarebbe stato un problema enorme. Mi chiedo se tutti gli altri, incluso il tecnico, l'azienda per cui lavora il tecnico che ha chiamato prima, a cui sono nel cuore veramente, perché immagino, abbiano gli stessi piani, perché soprattutto se tu sei l'ultimo dei creditori, l'ultima della filiera, ma hai comunque i tuoi clienti che devono fare la transazione, che non devono perdere l'affare, devono anche guardare semplicemente la loro giacenza, se tu stesso non hai dei mini piani di recupero, come è invece il comunicato di Autostrade che tu hai detto e che permettono di mantenere la business continuity, allora poi è un bel macello, in effetti.
Bene, papà, guarda, casualmente l'ospite è giusto al momento giusto, incredibile.
Mi chiedo, Andrea, non è il tuo campo, però facile.it, quindi comparatore, quindi consumatori, consumi. Secondo te c'è margine per una qualche azione di rivalsa? Non saprei neanche nei confronti di chi,
E il problema è quello. Potrebbe esserci, ad esempio prima si parlava delle assicurazioni per il volo, potrebbero essere rifusi a patto che il contratto sottoscritto non escluda esplicitamente questo tipo di casistica. Non è un attacco mondiale, per cui probabilmente in realtà, siccome arriva, per quanto possa sembrare, da un dolo, perché qualcuno quel file sbagliato l'ha messo all'interno del coso, probabilmente in quel caso sì, si può arrivare. È lunga la catena, diciamo, sì, così.
Probabilmente
senza dubbio.
Microsoft, che è l'utilizzatore e ha questo problema col fornitore potrà in qualche modo rivalersi nei confronti di CrowdStrike.
Sì, esatto, così diciamo
tutto
che
il resto della, della lunghissima filiera mondiale,
mettiamola così, penso che sia più facile per la United o quant'altro eventualmente chiedere i danni rispetto a quanto non lo sia per il singolo Andrea Polo, che non è stato...
Ma nel frattempo riproteggerà secondo te i suoi passeggeri?
Quello è obbligato a farlo. Quello è obbligato a farlo.
Anche se il disastro
anche
non
se
è
il disastro
sua.
Non è suo, però comunque sia la riprotezione non vuol dire ti mando in volo fra un'ora e mezza. La riprotezione magari è fra 3 giorni, quindi a quel punto bisogna capire se l'accetto o non l'accetto.
Ci segnala una commercialista che non riesce ad utilizzare il programma per le dichiarazioni dei redditi.
Ah, però!
Questo perché anche l'Agenzia delle Entrate è fortemente informatizzata, è, diciamo che è una delle più informatizzate d'Europa.
Infatti,
in realtà,
qui bisogna vedere ad esempio una parte del piano di recupero da parte di questi enti è sposteranno poi le scadenze, se oggi ci sono delle rate di prestiti, di mutui, di dichiarazioni che scadono e io non ho modo di farlo, mi allunghi comunque la scadenza fino alla data prevista, questo è un altro degli
mamma
elementi
mia.
Dico l'ultima sulle colonnine perché è capitata anche a me invece, no, è offline da 3 giorni per cui
non c'entra CrowdStrike, le colonnine sono bloccate
motivi. Per problemi di app.
E con questo però andiamo al tema delle auto, le colonnine.
Se no Silvio Scotti penserà che è stato invitato per scherzo stamattina, peraltro si è presentato in studio con una t-shirt veramente storica.
Seguiteci su Instagram perché vi mostriamo questa t-shirt che ha 25 anni, quasi sta per compiere 25 anni perché vi deriva proprio dal primo esordio di Radio 24, quest'anno celebriamo appunto il 25ennale, 4 ottobre 1999. Silvio Scotti si era accaparrato questa maglietta Radio 24, la radio che ti serve, con l'orecchio, questo orecchio in verde che era un po' il tratto caratteristico e via via poi il logo si è evoluto. Silvio, non abbiamo tempo di interpellarti adesso, ma preparati naturalmente su tutte le vicende Autovelox in primis. Allora, funzionano, non funzionano, non abbiamo capito se mi fanno la multa devo pagarla o devo fare il ricorso al giudice di pace o al prefetto, e poi naturalmente tutte le cose anche da verificare che possono riguardare il momento del viaggio, ad esempio gli pneumatici possono essere una cosa, le ricariche, appunto le colonnine se hanno questo problema, quindi come mi posso organizzare e così via. Tutto questo però, Silvio, abbi pazienza, dopo le borse.
Deborah Rosciani, ti amo.
Due di denari.
A causa dei ben noti di servizi informatici, a Radio 24 le ferie sono sospese. Buona giornata.
La strada dove finisce, senza piedi userò le mani fino alla pista che non esiste, la cavalcherò sui venti e gli uragani.
Visto la nuova sigla delle 10:30 ho deciso di congelare tutti i miei investimenti. Periferia.
Buone vacanze ragazzi dal fedelissimo Mario da Bari, lavoro sempre negli Uliveti ascoltandovi. Destinazione.
Dicono buon viaggio laggio drum.
Io pago con il contante, a casa c'ho le mazzette con il contante, e a voi che usate l'informatica arrangiatevi, sono problemi vostri, ricordate quello che conta è solo il contante, punto.
Buongiorno, immaginatevi una situazione del genere fra 10-15 anni, quando l'intelligenza artificiale la farà da padrona, si bloccherà il mondo, si bloccherà, quindi torneremo ai fogli e alla carta carbone, speriamo.
Beh, per il signore che tiene il contante, sì, sicuramente risolveresti una parte in questo momento dei problemi che si stanno generando a livello mondiale, ma per non subirne le conseguenze devi stare tappato in casa.
E dovresti, questo ascoltatore, se ho capito bene, che ci ascolta dall'uliveto, ecco, lui magari è, diciamo, più legato a cose fisiche e meno dipendente da questioni, però anche lui poi avrà bisogno di ordinare dei materiali, riceverne, comunicare con i suoi compratori, i suoi fornitori. Silvio, allora, ricominciamo da Silvio Scotti.
Vai.
Perché cominciano i weekend di luglio, quelli intensi, quelli da bollino nero, come dicono poi le cronache che ci avvisano di quanto diventa complicato viaggiare in auto in certi giorni di luglio e di agosto. Autovelox, se mi fanno la, quali sono attivi e quali no, e se mi fanno la multa è corretto. Questo non deve essere, però lo dico prima, non è un invito ad andare forte e a non rispettare i limiti di velocità. I limiti di velocità esistono per la nostra sicurezza. Poi l'autovelox ci aiuta a ricordarcelo.
Certamente, diciamo che in quest'anno ci sono state parecchie novità. Innanzitutto la sentenza, la ricordiamo, la 10.505 del 2024 della Cassazione, che ha stabilito la necessità di omologare forzatamente, quindi non si può ottenere una semplice approvazione, tutti gli autovelox in circolazione. Di fatto quello che si è scoperto è che gli autovelox non sono omologati perché manca proprio una procedura di omologazione e sono semplicemente approvati, e il Ministero ha sempre ritenuto equivalenti le due procedure. La Cassazione, in un singolo caso, ricordiamo che la Cassazione decide sì in legittimità ma solo sul singolo caso, è stato ritenuto quindi che l'autovelox non omologato non fosse legittimo e di conseguenza è stato annullato il verbale relativo. Però di fatto a seguito di questa sentenza non ci sono stati gli effetti che si pensavano, perché dalle mie fonti i ricorsi non sono aumentati in maniera significativa e di conseguenza vuol dire che la gente non ha ritenuto di utilizzare questa sentenza per farsi annullare i verbali. E dall'altro lato, salvo in una singola eccezione, non sono stati spenti gli autovelox, anche perché dal punto di vista amministrativo questi autovelox sono regolarmente autorizzati, quindi i controlli sulle strade ci sono, continuano, e noi dobbiamo soprattutto rispettare i limiti di velocità, come diceva Mauro, per la nostra sicurezza.
Silvio, oltre a farci il segno della croce per tutti coloro che in queste ore si apprestano a partire per un lungo viaggio autostradale, insomma, lo dico da non esperta purtroppo di questi tragitti, si deve partire con l'auto naturalmente in regola, gomme, olio e quant'altro, la regolare manutenzione. Dacci anche un po' una lista di raccomandazioni di cose da fare prima di partire, che magari possono essere quelle cose alle quali tradizionalmente non si pensa, oltre a mettere 50 valigie in auto, portarsi dei viveri naturalmente per sopportare le code che sicuramente troveremo da qualche parte, ma poi quelle, le raccomandazioni dal punto di vista di una figura tecnica come la tua.
Certamente, la prima cosa che bisogna controllare per la nostra tranquillità è la patente, lo facciamo poche volte, dobbiamo guardare la scadenza, perché se la patente è scaduta non soltanto c'è una violazione che parte da 158 euro, ma soprattutto c'è la sanzione accessoria, il ritiro immediato della patente, non si può continuare a guidare. Quindi provate ad immaginarvi, insomma, le vacanze non partirebbero proprio nel modo migliore. Poi bisogna controllare la carta di circolazione del veicolo, è molto semplice, verificare innanzitutto di essere in regola con la revisione, che ricordiamo è a partire dal quarto anno dopo l'immatricolazione e poi ogni due anni, quindi verificare la scadenza, scade sempre nello stesso mese, quindi sulla carta di circolazione è riportato. Anche in questo caso, no, la sanzione, a parte la sanzione ovviamente pecuniaria, ma in realtà quello che conta di più è il ritiro della carta di circolazione e l'impossibilità di proseguire il viaggio.
Quindi bisogna lasciare lì l'auto?
No, l'auto, c'è un permesso per ricondurla in un luogo di custodia, ma potrà muoversi solamente per andare alla visita di revisione.
Non quindi può più uscire dal parcheggio finché non ha l'appuntamento e sta andando alla revisione.
Precisamente. Dopodiché, dopo la revisione regolare, ovviamente si potrà riprendere il viaggio. Come vedete, anche in questo caso, vacanze rovinate, e non è proprio il caso. Poi, ecco, per la nostra sicurezza, controllare le gomme. A questo proposito si è diffuso su, sempre sulla rete una fake news, cioè che è vietato utilizzare le gomme invernali durante l'estate. No, non è vero, è il contrario, che non si possono usare le gomme estive durante l'inverno, ma quelle, anche se è comunque opportuno sostituire le gomme, da un punto di vista della legalità si può continuare a circolare con le gomme invernali. Avremo due effetti: un maggiore consumo dell'usura dei pneumatici e dall'altro canto ovviamente un maggior consumo di benzina,
perché l'attrito aumenta, certo. No? Ci spiegano gli ingegneri, appunto, esatto. Aumentando l'attrito consumo più carburante.
Esatto, questi sono i principali controlli. L'ultimo, ma è decisamente importante, l'assicurazione. Ricordiamoci che attualmente l'assicurazione, la mancanza di assicurazione, può essere rilevata anche da apparecchi in remoto, quindi possiamo essere tranquillamente fotografati e poi viene confrontata la targa con gli archivi e si verifica se il veicolo è assicurato o meno. Anche in questo caso, siccome consegue il sequestro del veicolo, è meglio provvedere. Questi sono i controlli principali. Poi chiaramente i freni, l'olio, le luci, verificare se tutte le luci funzionano, perché non sempre facciamo questi controlli, cioè quindi bisogna guardare le luci di posizione, gli abbaglianti funzionano oppure no, gli indicatori di direzione, gli stop sono fondamentali, gli stop per segnalare che mi sto fermando, e questi sono tutti controlli da fare che si possono fare tranquillamente in una mezz'oretta e si parte, certo, tranquilli.
Per non parlare poi di, tornando alle assicurazioni, per non parlare di chi viaggia col contrassegno assicurativo falso, Andrea, perché purtroppo dobbiamo ricordare, con Mauro lo ricordiamo sempre, che l'IVAS ha dovuto aumentare la soglia di attenzione sulle pratiche di compagnie di assicurazione che vendono polizze senza in realtà essere autorizzate ad operare, e questa è una delle possibili truffe nelle quali si può incappare.
Sì, è una di quelle da cui bisogna assolutamente guardarsi. Noi, sai che proprio come Facile.it siamo molto impegnati nel settore del contrasto alle truffe, perché
con tante iniziative con consumerismo, peraltro.
Con tante iniziative con e senza consumerismo, però sì, certo, tante anche fatte con consumerismo. Ad esempio proprio questa delle assicurazioni, è una sezione dedicata che è lo spazio sicurezza, in cui si dice anche quello che raccontavi tu pochi secondi fa. Se tutti quanti gli operatori ci dicono che l'assicurazione per il mio profilo e per il mio veicolo costa 200 euro ogni 6 mesi o 500, se c'è qualcuno che dice no, guarda, io te la faccio a 160, non dobbiamo dire wow che bello, dobbiamo dire dov'è la fregatura, perché probabilmente la fregatura è quella che dicevi tu, non sono autorizzati a farlo, e poi quando la telecamera prende la targa scopre che in realtà tu quel veicolo non lo hai assicurato, e in caso di incidente ad esempio ti trovi in dei guai molto seri. Quindi accendiamo la lampadina del buon senso, che spesso è la cosa più importante per non finire vittima di truffe.
E intanto accendiamo anche le informazioni sul traffico.
Come mandi tu il traffico? Non lo manda nessuno.
Due di denari.
Conta il contante, è vero, ma dietro ci nasconde tanto, molto nero.
Solo quello che scoprirai seguendo le distanze dentro sé.
Ma potete chiedere al fenomeno che paga solo con le mazzette e i contanti come si li procura i contanti e magari quante tasse paga?
Il circuito bancomat della BCC, quindi del circuito banche di credito cooperativo, è KO, ma anche diverse farmacie nelle quali sono stato hanno i sistemi di prenotazione, di ordinazione dei farmaci completamente offline.
Ormai siete la mia dipendenza, vi ascolto H24 anche all'interno del mio negozio.
Portatevi i cavi per le batterie, quelli sono importanti.
Si aggiungono altri consigli. Un altro ascoltatore ci diceva: Silvio, controllate anche la pressione a ruota di scorta, perché se avete la, proprio la ruota di scorta, magari non il ruotino, ma
intelligente questo,
magari non ha la pressione corretta e poi è un problema se doveste utilizzarla.
Certo, è un consiglio ottimo. Le gomme vanno controllate tutte, anche quella di scorta, nei casi rari ormai che uno abbia la ruota di scorta. Ricordiamo che il battistrada minimo deve essere 1,60 mm, quindi si può fare un controllo, però direi che siamo proprio al limite in quel caso lì. Forse è meglio sostituire le gomme. E la pressione è fondamentale, soprattutto adesso d'estate, che con questo caldo rischia di sballarsi. So che esistono anche parecchie auto, non la mia che è vecchissima, che comunque hanno un sistema di controllo diretto dal volante.
Sì, beh, quelle un po' più recenti. Che macchina guidi tu? Vabbè, non è importante, non rilevo per i nostri ascoltatori. Ho
cominciato a fare discorsi da uomini, che noi donne ci teniamo sempre fuori da questi ragionamenti automobilistici.
Invece quello che rileva è un sondaggio che ha fatto facile.it, qui passo la parola ad Andrea Polo, sulle truffe, sui meccanismi di truffa, una volta tanto non digitali, non informatici,
molto old economy direi,
sì, che però sono legati proprio agli automobili. Quindi mi avete rotto lo specchietto ma non è vero, mi avete tamponato ma non è vero,
mi avete investito non è vero,
ma non è vero, sì, e sì, altre cose ancora. Che cosa è risultato da questo? Perché è più diffuso di quanto si pensi.
Sì. Allora, intanto, quanto è diffuso? Nell'ultimo anno sono stati più di 2 milioni gli automobili. 2 milioni. Gli automobilisti italiani che sono finiti vittima di questa truffa. E la cosa che ci fa più male è che di questi 2 milioni 880.000 hanno pagato. Questa è veramente una cosa incredibile.
Perché sono molto ben congegnate, si dotano addirittura questi truffatori di un avvocato che ci raccontava.
Esatto, sì, ci sono dei livelli di sofisticazione dove un avvocato, vero o presunto, comunque con una lettera su carta intestata, ti scrive perché tu hai investito, secondo lui, il suo cliente il giorno X alle ore Y nel posto Z, e ha anche Mario, Luigi, Giovanni, Federica, testimoni che possono dire questa cosa qua, ma sono disposti a chiudere un occhio e bonariamente risolvere il tutto con il pagamento di X. Quindi questo, ad esempio, è uno dei casi in cui bisogna far scattare il buon senso. L'avvocato che ti dice chiudiamola bonariamente, dammi 600 euro, è già
sospetto,
puzza di avvocato poco vero. Tra l'altro mi sento di dire attenzione adesso, durante il periodo delle vacanze, perché sovente noi stessi abbassiamo l'attenzione, per cui siamo in vacanza, stiamo prendendo la spesa nel supermercato di cui di solito non siamo clienti, non conosciamo bene il parcheggio, sentiamo una grande botta che in realtà è fatta ad arte da chi vuole farci la truffa, e anche per non rovinarci la vacanza diciamo sì, va bene, ti do sti 100 euro, risistemati il fanale, o senti un grande tonfo come se fosse uno specchietto che si rompe. In realtà spesso poi sono, come dicevi tu, molto old economy. Uno dei modi più comuni per fare questo rumore è buttare una lattina vuota, che ha, quando tu sei all'interno dell'abitacolo, lo stesso rumore di quando tu effettivamente batti su uno specchietto.
Ma guarda, ci stai dando stamattina dei segreti. Vedi? Veramente incredibili. Come avete fatto a risalire a queste cifre, cioè a sapere che su questi 2 milioni di tentate truffe addirittura più di 800.000 persone ci sono cascate e hanno pagato?
Allora, abbiamo incaricato un istituto di ricerca, chiaramente, di fare un'analisi su un campione rappresentativo della popolazione italiana, e dall'indagine che poi appunto per nostro conto ha fatto MapResearch, questo è il nome dell'istituto di ricerca, sono venuti fuori queste cose, con anche tra l'altro delle caratteristiche importanti che a me fanno sempre sorridere, perché tu dici vabbè, sarà soprattutto la persona anziana che finisce vittima di queste truffe, invece no, perché probabilmente è quella più abituata a usare il buon senso. Sovente sono proprio i giovani che magari stanno guidando la macchina di uno dei genitori e non vogliono fare magari pubblica ammenda con il padre o la madre di aver fatto questo danno, o che non conoscono quelle che sono le possibilità di risarcimento diretto e hanno paura che per un danno che secondo il malfattore con 50 euro brevi manu si risolva, si poi ci si trovi dopo a pagare diverse centinaia di euro in più perché scatta il bonus malus, quindi la classe di merito. In realtà non è così, esiste in Italia la possibilità di rifondere in maniera diretta tramite il CONSAP, quindi non dare brevi manu alla persona che sostiene di aver subito il danno, e questo non fa scattare in alcun modo la classe di merito, per cui se veramente noi abbiamo fatto un danno da 50 euro o quant'altro, rivolgiamoci comunque all'assicurazione, compiliamo comunque la constatazione amichevole, chiediamo di pagare noi direttamente il danno, è facilissimo, si può fare direttamente anche sul sito di CONSAP, e altrettanto poi ci verrà comunicato quanto è stato ridato alla persona a cui veramente magari abbiamo rotto lo specchietto, e questo non comporterà alcun cambio di classe nel nostro premio l'anno successivo.
Quindi rifondendo, ma per questo tramite, per questa via, informando la compagnia di assicurazione, dicendo che siamo intenzionati a risarcire di tasca nostra, ma seguendo questo percorso non viene modificata la classe di merito.
Bravissimo, esatto. E si può addirittura fare la richiesta anche online sul sito del CONSAP, per cui è proprio una via molto più semplice di quanto non possa sembrare. A quel punto sarà il CONSAP che contatterà l'assicurazione, bla bla bla.
Per evitare le multe, un'ultima raccomandazione con Silvio Scotti, esperto di codice della strada. Qualche ascoltatore ci suggeriva anche di informarci in via preventiva delle città che intendiamo raggiungere per capire se hanno zone a traffico limitato, per evitare di cadere anche in questo caso in multe e sanzioni della località che ci ospita in vacanza, e poi quando arriva l'autunno ci piovono addosso tutte queste belle comunicazioni da parte del sindaco di queste città. Silvio, non
sì,
so.
Direi che ormai è un fatto piuttosto notorio che tutte le città hanno adottato le loro zone a traffico limitato, le loro zone pedonali. È vero che è molto così importante informarsi prima. Diciamo anche che ci deve essere obbligatoriamente una segnaletica chiara che individui la ZTL e che ci dia la possibilità prima della ZTL di cambiare itinerario e di evitarla. Questo è fondamentale. Se si fa attenzione ai segnali, riusciamo tranquillamente ad evitare le sanzioni.
Allora, siamo agli ultimi 30 secondi della nostra stagione 2023-2024 di Due di Denari, ci dobbiamo fermare.
Esatto. Per,
in realtà le nostre voci, quelle di Deborah e la mia, non mancheranno anche durante le settimane a venire, perché Deborah resterà la voce dei mercati finanziari.
Non tutto il mese di agosto però, adesso non esageriamo, un po' si riposerà anche la mia voce.
Io e i miei soci, Stefano Elli, Marco Loconte, abbiamo il Serpente Corallo, e allora io vorrei ringraziare Anna Elena Riva questa mattina in regia, e con lei ringrazio tutti i registi, gli assistenti che, come dico qualche volta, rendono possibile il miracolo di far arrivare le nostre voci a voi che ci ascoltate. Un ringraziamento di tipo invece colossale va a Marco Lombardo,
che ha rinnovato la patente dopo in corner, come si dice in gergo calcistico. Questa puntata era dedicata anche a lui.
Grazie ai buoni uffici di Silvio Scotti, mi viene da dire, ai buoni consigli, non ai buoni uffici, ai buoni consigli di Silvio Scotti. E niente, grazie a tutti voi.
Ringraziamoci anche io e te, perché veramente cioè, non è che proprio durante la giornata non facciamo niente.
No, e infatti diciamo che ci diamo da fare. Questa è stata una puntata più vivace di altre.
Grazie a te per tutto il supporto per tutto l'anno e la sopportazione della sottoscritta.
È sempre un piacere.
Grazie. Buona estate a tutti, grazie a Silvio Scotti e ad Andrea Polo. Buona estate anche a voi, e noi ci ritroviamo qua nella prima settimana di settembre con Due di Denari. Buona estate a tutti.